Security, 14/10/2024, Iran. Cosa sappiamo dell'attacco informatico israeliano del 2010? Le voci circolate sui media fanno riferimento alla compromissione di istituzioni, infrastrutture e impianti nucleari. C'è poco di vero per ora. Di Marco Schiaffino, da guarire. Un massiccio ciberattacco diretto all'Iran da parte di Israele ha riempito le prime pagine di quotidiani e siti di news. Stando alle informazioni circolate, gli hacker di Tel Aviv avrebbero preso di mira quasi ogni ramo del governo iraniano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, sottraendo informazioni riservate. Non solo, l'attacco avrebbe coinvolto anche impianti nucleari, insieme alle reti cruciali come quelle della distribuzione del carburante, dei servizi municipali, dei trasporti e dei porti. Qualche dubbio sulla reale portata, o addirittura sull'esistenza, del ciberattacco, però, è più che legittimo. Prima di tutto perché, se fosse tutto vero, dovrebbero arrivare conferme di un intero paese precipitato nel caos. In secondo luogo, perché in tutta la vicenda ci sono un po' di buchi. La fonte della notizia. Il contesto in cui è scoccata la scintilla è quello di uno scenario in cui si attende la risposta di Israele al lancio di missili da parte dell'Iran avvenuto lo scorso 1 ottobre. Una risposta su cui le speculazioni si sprecano, visto che le opzioni militari sarebbero limitate da una serie di linee rosse, come quella relativa a un attacco agli impianti nucleari iraniani poste dall'amministrazione USA a Benjamin Netanyahu. Ecco quindi che l'opzione dell'attacco cyber ha immediatamente trovato terreno fertile per essere considerata come una valida alternativa a un attacco tradizionale. Mancano però conferme esplicite da parte del governo di Teheran. Le dichiarazioni di cui sopra sono attribuite a Abolhassan Firouzabadi, ex segretario del Consiglio Supremo dell'Iran per il ciberspazio. Si tratta però di un testo riportato da fonti di stampa iraniane e che si riferisce ad episodi che non hanno una data certa. Insomma, il dubbio è che le parole di Firouzabadi siano state estrapolate da un altro contesto e in particolare facciano riferimento a eventi passati, anche perché nel testo non si fa nessun riferimento specifico a Israele. La fattibilità degli attacchi, il furto di informazioni. L'ipotesi di un'infiltrazione nei sistemi informatici del governo iraniano è tutt'altro che fantascienza, soprattutto se si considera che gli hacker israeliani sono noti per le loro elevate capacità di attacco. La punta di diamante dell'IDF in questo settore è la Unit 8200, specializzata in intelligence e in azioni di spionaggio e sabotaggio. Qui le perplessità vertono più che altro sul fattore tempo. Le attività di infiltrazione all'interno delle reti informatiche richiedono un'attenta preparazione e di solito il furto di informazioni viene effettuato attraverso tecniche che prevedono di centellinare la trasmissione dei dati per non dare troppo nell'occhio. Non solo, nella maggior parte dei casi le vittime di questo tipo di attacchi si accorgono del furto di dati dopo settimane o addirittura mesi dall'incidente di sicurezza. Che tutto sia accaduto in una manciata di giorni, quindi, è possibile, ma piuttosto improbabile. Gli obiettivi strategici già colpiti. Se si considera l'elenco riportato nelle dichiarazioni di Firouzabadi, l'ipotesi di un riferimento a attacchi informatici registrati nel passato è più che una semplice suggestione. Guardando alla cronaca degli ultimi 14 anni, la spunta delle singole voci è presto fatta. L'attacco al sistema di distribuzione del carburante, per esempio, risale al 2023 e sarebbe stato opera di Predatory Sparrow, un gruppo hacker legato a Israele, ma che si definisce come indipendente dal governo di Tel Aviv. La responsabilità del governo israeliano è più evidente nell'attacco a uno dei maggiori porti iraniani, avvenuto però nel maggio del 2020. Per quanto riguarda il progetto nucleare, il riferimento può essere a un furto di informazioni avvenuto nel 2022. Questa volta però a opera di un gruppo di attivisti iraniani oppositori del regime. Il nodo del sabotaggio agli impianti nucleari. L'elemento più suggestivo, però, è quello di attacchi cyber con l'obiettivo di sabotare gli impianti per la produzione di energia atomica di Teheran. Qui serve una precisazione. Si tratta di installazioni che adottano misure di sicurezza straordinarie sia per evitare attacchi fisici, sia per impedire violazioni a livello informatico. Il precedente, in questo caso, è rappresentato dall'attacco portato con il malware Stuxnet. Il caso ha fatto scalpore, ma è anche la dimostrazione che un episodio del genere non è facile da riprodurre. Il ciberattacco che ha colpito la centrale di arricchimento dell'uranio di Natanz ha avuto luogo nel 2010 ed è stato frutto di un'operazione congiunta tra USA e Israele avviata sotto l'amministrazione Bush e proseguita con Obama. L'obiettivo era quello di rallentare la corsa al nucleare di Teheran che non comportasse un attacco tradizionale. La realizzazione del malware, tra i più complessi mai individuati dagli esperti di sicurezza, ha richiesto anni di preparazione nel corso dei quali NSA e Mossad hanno addirittura costruito una copia della centrale recuperando centrifughe per l'arricchimento dell'uranio di produzione sovietica sul mercato nero per verificarne il funzionamento. L'installazione del malware poi ha richiesto un'operazione di infiltrazione fisica nella centrale. Le strutture di questo tipo, infatti, sono completamente isolate da internet e la loro compromissione richiede un intervento diretto sul posto. Insomma, l'allarme circolato sui media riguardo un massiccio ciberattacco ai danni dell'Iran è decisamente esagerato. Questo, ovviamente, non significa che in un prossimo futuro possa verificarsi qualcosa di simile. Operazione Stuxnet. L'attacco alle centrifughe nucleari dell'Iran che ha cambiato la guerra. L'attacco cyber mediante il virus Stuxnet alla centrale iraniana di Natanz fu una operazione congiunta USA-Israele per ostacolare la costruzione della bomba. Di Giuseppe Gaviano, da ilsussidiario.net. Pubblicato 7 giugno 2024. Siamo nel 2010, si sospetta che Teheran abbia messo in piedi un programma clandestino di arricchimento dell'uranio a scopi militari. I servizi di intelligence di tutto il mondo osservano i fatti e i gesti del regime tentando di valutare quanto tempo manca all'ottenimento della bomba atomica. Nell'autunno del 2010, seguendo i progressi dei ricercatori che pubblicano regolarmente gli avanzamenti delle loro ricerche, le autorità iraniane comprendono cosa sta succedendo. Per quasi una settimana l'attività di arricchimento dell'uranio della centrale di Natanz è interrotta, probabilmente per un'ispezione approfondita. È qui, in questo vasto complesso sperduto tra Teheran e Isfahan, sorvegliato da un alto ornato dai ritratti delle due guide della rivoluzione islamica, che l'Iran arricchisce il suo uranio. Per fare ciò sono necessarie centrifughe molto potenti. All'interno si inietta gas ottenuto dal minerale di uranio debolmente concentrato per separare gli isotopi inutili da quelli destinati a un uso civile o militare. Le centrifughe devono girare a una velocità vertiginosa, circa 1000 giri al secondo, ovvero 80 volte più velocemente di una lavatrice. A causa di questa velocità quasi supersonica, le centrifughe sono dispositivi molto sensibili e molto fragili. Semplici microbi depositati all'interno dai tecnici che assemblano le centrifughe possono, con la velocità, determinare la loro esplosione. Scenari fratto l'incognita USA che prepara l'attacco di Israele all'Iran, ed è qui che interviene Stuxnet. Il virus informatico Stuxnet sa eludere la maggior parte degli antivirus, si applica per non utilizzare troppa capacità di calcolo del suo ospite in modo da non essere rilevato. Il suo comportamento è intrigante, sembra attivarsi solo in casi molto specifici, in presenza di certi automatismi industriali Siemens. È inoltre parzialmente autonomo, è infatti capace di propagarsi da solo da un computer all'altro, in particolare tramite chiavette USB. È progettato con un unico scopo, distruggere. Ma non tutto, tutt'altro. Stuxnet è un'arma di alta precisione, un missile a ricerca autonoma. Una volta installato su un computer, ha un solo obiettivo, trovare computer che comandano due modelli specifici di automatismi industriali fabbricati da Siemens, parametrati in un modo molto particolare, che comandano apparecchi commercializzati principalmente in Iran e che si trovano solo negli impianti di arricchimento dell'uranio. Proprio così, i ricercatori dell'azienda USA Symantec avrebbero scoperto che se Stuxnet si era propagato in tutto il mondo, la stragrande maggioranza dei computer infetti si trovava in Iran. Canonizzazione martiri di Damasco e Giuseppe Allamano fratto diretta videos, messa Papa Francesco, i nuovi santi. La sua prima versione modifica il comportamento delle valvole che controllano l'ingresso e l'uscita del gas nelle centrifughe. Tenendole chiuse quando dovrebbero aprirsi, o viceversa, il virus crea uno stress meccanico sulle centrifughe che le indebolisce, le usura e, infine, le distrugge. Una versione successiva di Stuxnet è ancora più subdola. Per 13 giorni il virus registra il funzionamento normale delle centrifughe, in particolare la loro velocità di rotazione. Una volta trascorso questo periodo, e per 15 minuti, ordina alle centrifughe di accelerare fino a quasi 1400 giri al secondo, ovvero 1500 km all'ora. Nel frattempo, Stuxnet invia agli ingegneri iraniani che supervisionano le centrifughe le informazioni raccolte durante la sua fase di osservazione affinché questi non abbiano alcun modo di rilevare l'accelerazione improvvisa delle loro preziose macchine. Poi un nuovo ciclo inizia, un'osservazione di 26 giorni seguita da un rallentamento per 50 minuti, questa volta a soli 2 giri al secondo. Sui loro schermi di controllo gli ingegneri iraniani non hanno modo di sapere cosa sta succedendo lì tra le file di tubi di metallo. Le centrifughe si usurano e si rompono, il virus invece rimane nell'ombra. La decisione di creare e lanciare Stuxnet fu probabilmente presa nel 2006 dal presidente americano George Bush. Per ostacolare il cammino di Teheran verso la bomba aveva due soluzioni: cancellare le fabbriche di arricchimento con missili, come prevedevano gli israeliani, oppure inviare una squadra delle migliori forze speciali per distruggere le centrifughe. Nessuna delle due soluzioni convinceva il presidente, troppo rischiose. Washington era già impegnata in altre due guerre e non aveva interesse a iniziarne una terza. Gli fu proposta un'opzione alternativa: sabotare segretamente le centrifughe mediante un attacco cibernetico. Sulla carta questa soluzione aveva tutti i vantaggi, nessuno rischiava la vita e, se ben progettata, gli iraniani non si sarebbero nemmeno accorti di essere attaccati, limitando così i rischi di ritorsione. Sotto alcuni aspetti, l'attacco cibernetico è ancora più efficace della forza. A differenza di un missile, che può colpire solo obiettivi predefiniti, un virus autonomo può scoprire da solo obiettivi sconosciuti. L'attacco cibernetico può anche compiere una missione ben oltre le capacità di un missile, moltiplicando i guasti e i malfunzionamenti. I suoi progettisti speravano che gli iraniani iniziassero a dubitare di loro stessi e ad accusarsi reciprocamente. Infine, se questa opzione si fosse rivelata efficace, avrebbe convinto gli israeliani a rinunciare a una operazione destinata a destabilizzare la regione. Per fare ciò, gli americani coinvolsero lo Stato ebraico nel progetto. Gli israeliani conoscevano perfettamente il programma nucleare iraniano e i loro cibersoldati erano i migliori al mondo. Stuxnet sarebbe quindi stata un'opera collettiva e ultrasegreta condivisa tra la NSA e la CIA dal lato americano e l'unità 8200 dell'esercito israeliano. Perché l'operazione funzionasse, era necessario che Stuxnet distruggesse le centrifughe abbastanza velocemente da complicare la vita degli scienziati, ma non troppo in fretta per evitare di metterli sulla pista del sabotaggio. Fu quindi un lavoro da artigiani lungamente testato su autentiche centrifughe in una base segreta nel deserto del Negev e in una manciata di laboratori altrettanto segreti negli Stati Uniti. Alla fine della primavera del 2009, una prima versione di Stuxnet fu impiantata nel computer di un'azienda del settore. I progettisti speravano che il loro missile digitale a ricerca autonoma trovasse da solo la strada delle centrifughe di Natanz, che gli iraniani credevano al sicuro dietro spesse mura e lontane da qualsiasi connessione a internet. Bastarono poche settimane perché i primi effetti di questa arma invisibile fossero percepibili dagli occhi attenti degli osservatori del nucleare iraniani. Questi ultimi notarono che la quantità di uranio arricchito subiva un lieve rallentamento e soprattutto che decine di centrifughe si rovinavano improvvisamente e senza apparente motivo. In totale furono distrutte tra 1000 e 2000 centrifughe. Non tutti sono d'accordo sull'effettivo impatto di Stuxnet sul programma nucleare iraniano. Alcuni pensano che abbia permesso di guadagnare preziosi mesi. Altri sottolineano che durante tutto il periodo in cui Stuxnet è stato attivo la quantità di uranio arricchito è comunque aumentata. Il virus ha avuto almeno una virtù: convincere Israele a non colpire direttamente l'Iran. Una cosa è certa, Stuxnet ha fatto entrare la cibersicurezza in una nuova era. Mostra l'incommensurabile vantaggio acquisito dagli Stati Uniti e da Israele, capaci di concepire già a metà degli anni 2000 un'arma di una sofisticazione che ancora oggi suscita l'ammirazione degli esperti. Questo vantaggio e tutta l'operazione avrebbero dovuto rimanere segreti, ma una versione di Stuxnet, più virulenta delle altre, sfuggì ai suoi creatori e iniziò a riprodursi fuori controllo ben oltre l'Iran e fino a una piccola azienda bielorussa. Stuxnet infetterà alla fine oltre 300.000 macchine in un centinaio di paesi. Fu necessario anche il lavoro accanito e abile di un gruppo di esperti per far sì che Stuxnet rivelasse i suoi segreti. Stuxnet ha anche dimostrato a coloro che ne dubitavano ancora che le armi potevano essere digitali e talvolta sostituire i missili. Fino ad allora, gli attacchi cibernetici avevano avuto effetti limitati ad altri computer. Quella contro l'Iran è la prima operazione su larga scala in cui un attacco cibernetico è stato utilizzato per provocare una distruzione fisica. Fatte le dovute proporzioni, Stuxnet rappresenta un nuovo agosto 1945, con il lancio da parte degli Stati Uniti delle due bombe nucleari sul Giappone che cambiarono per sempre la concezione della guerra. Stuxnet ha fatto entrare il mondo in una nuova era in cui le armi possono essere informatiche e i software dannosi non sono fatti solo per sorvegliare, ma per distruggere.